Preghiamo. Signore, con riconoscenza ma anche con timore che andiamo davanti alla tua parola. E in questo periodo così difficile ti chiediamo non di darci speranza, ma che il tuo spirito, tramite la tua parola, renda te grande. Anzi, ci faccia capire quanto sei grande tu. E questo è quello che ci dà la speranza. Amen. Siamo al capitolo 13 dell'Apocalisse e con il capitolo 12 si apre quello che viene chiamato un interludio tra le sette trombe e le sette coppe. E prima di spiegarci il ritorno di Cristo, Dio ci spiega chi è il nostro nemico e come lavora. Al capitolo 12 abbiamo visto Satana rappresentato da un dragone potente, saggio e ricco. Abbiamo visto la battaglia cosmica che Satana perde. E nel capitolo 13 scendiamo sulla terra e capiamo come mai sia così difficile rimanere fedeli a Cristo. Ci viene mostrato il potere che fa di tutto per portarci alla disobbedienza. E sia chiaro fin dall'inizio, lo scopo di tutto, persecuzioni, pressioni sociali, ideologie, tutto, è farci disobbedire, farci peccare, tenerci buoni. Satana vuole rendere la nostra vita misera tramite mediocrità, compromesso, disobbedienza. Il suo messaggio è sempre lo stesso. Potete essere fedeli a Cristo, ma non troppo e non solo a Lui. In altre parole, non impegnarti in questa battaglia. Vivi tranquillo, dormi. E qui ci troviamo di fronte a due concetti teologici che sembrano un po' in contrapposizione. Il piano di Dio va sempre e comunque avanti, ma noi siamo chiamati a far la nostra parte e siamo responsabili di quello che facciamo. Al capitolo 12 abbiamo visto che Satana ci ha provato a fermare Gesù, ma non ci è riuscito, e quindi ora attacca la sua Chiesa. E il capitolo 13 ci mostra che non lo fa direttamente, ma lavora dietro le quinte, manovrando il mondo, usando due bestie, che come il dragone sono simboli, rappresentano qualcos'altro. Insieme al dragone queste due bestie formano quella che possiamo dire una parodia della Trinità. Satana vuole essere Dio, ma non lo è, copia Dio, ma in maniera grottesca. Vediamo in questo capitolo che il dragone dà potere a queste due bestie, ma ricordiamolo sempre, il potere di Satana è limitato a ciò che Dio gli permette. Satana non ha potere di per sé, non ha nessun diritto. Gli viene concesso spazio perché questo è funzionale al piano di Dio. E il piano di Dio è raccogliere il suo popolo tra i suoi nemici. Ognuno di noi è stato nemico di Dio fino a quando Dio l'ha salvato. Quindi se il dragone è una brutta copia del padre, la prima bestia che viene dal mare è una brutta copia del figlio. Vediamo che viene ferita a morte al versetto 4, ma non muore e guarisce, e questa guarigione porta gloria al dragone. È una parodia della morte vera e resurrezione vera di Cristo. E come il figlio è venuto a mostrare il padre, servire e dare gloria al padre, la bestia fa in modo che il mondo adori il dragone. E piccola parentesi che poi vedremo: adorare Satana non ha a che fare con candele, pentacoli, sacrifici, riti magici. Vuol dire mettere qualsiasi cosa al posto di Dio. E come la prima bestia è una brutta copia del figlio, la seconda bestia è una brutta copia dello Spirito Santo. Al versetto 12 vediamo che ha lo stesso potere della prima bestia e fa in modo che il mondo adori la prima bestia. E come lo Spirito Santo innalza Gesù, allo stesso modo la seconda bestia innalza la prima. E inoltre opera prodigi, miracoli e segni. Nei capitoli 16-19 la seconda bestia viene chiamata il falso profeta. E come un vero profeta porta ad adorare l'unico vero Dio, il falso profeta porta ad adorare la bestia, qualsiasi cosa che non sia Dio. Ma cosa rappresentano queste bestie? La prima bestia arriva dal mare. Il significato per il lettore dell'epoca era chiaro: dal mare viene solo il male. Gesù sta dicendo: c'è una bestia chiaramente malvagia che odia Dio, bestemmia, versetti 5 e 6, attacca la Chiesa, versetto 7, ma il mondo la vuole adorare. Non sono eventi futuri, è la storia dell'umanità. L'uomo è felice di adorare qualcosa di malvagio, basta che non sia Dio. E così eravamo noi, fino a quando Dio ci ha salvati. E questa bestia, la prima, assomiglia molto alle quattro bestie di Daniele 7. E immediatamente i destinatari di questa lettera, dell'Apocalisse, capivano il riferimento. E sia in Daniele che in Apocalisse, la bestia che viene dal mare rappresenta lo Stato. La bestia è lo Stato. Finalmente l'ho detto, volevo dirlo da anni, ho fatto tutti questi studi per arrivare qua. No. Allora, cercando di essere serio, con Stato non si intende la macchina statale, burocratica, farraginosa, corrotta, questo è un altro discorso che vi evito per vostra fortuna. La bestia dal mare è il potere politico che si oppone a Dio, che eleva l'uomo a divinità. Dio, in Romani 13, ha stabilito che ci siano delle autorità, ma che devono servire Lui e fare il bene delle persone. Qui invece vediamo cosa succede quando il potere politico serve Satana, consciamente o meno. Questa bestia è stata l'Egitto di Mosè, Babilonia, la Siria. Nel primo secolo era Roma, capivano subito a Roma loro. E poi ogni regime autoritario della storia, regime nazista, l'ex blocco comunista, la Corea del Nord e tutto quello che volete. La bestia che viene dal mare indica l'uso che Satana fa del potere politico per offrire all'umanità una speranza che non è Dio. La bestia dice: adorate lo Stato, qualsiasi forma abbia. Lo Stato è la soluzione. Questa è la persona giusta, questa è la forma di governo migliore, loro ci salveranno. E la ferita mortale di questa bestia che non muore rappresenta tutte le volte che un impero è caduto, ma poi ce n'è stato un altro, e un altro, e un altro. Lo Stato, in questo senso, come soluzione finta ai problemi dell'uomo, non può morire, perché risponde al bisogno di tutti noi. Noi vogliamo un re giusto, siamo creati a immagine di Dio, abbiamo in noi il desiderio di un mondo che funzioni, perché questo mondo non funziona, perché è chiaro. E vogliamo credere che un altro uomo, un'ideologia sia la soluzione, mentre la soluzione unica è rendersi al creatore. Giovanni ci spiega una cosa che è ovvia: quando i governi rifiutano le regole di Dio, non diventano divini, ma demoniaci. Il governo che esalta l'umanità sopra ogni cosa non diventa più umano, ma bestiale. Poi è chiaro, c'è chi segue questa strada più di altri, si concretizza in maniera diversa. Più qualcuno rimane al potere, più soffoca il dissenso e peggio è, e lo vediamo nella storia presente e passata. La bestia del mare è lo strumento che il dragone usa per manipolare il potere politico e spingere i discepoli ad essere un po' meno fedeli, un po' più compromesso. Ci dice: ok, adora Gesù, nessun problema, ma non farlo in pubblico. Non dire che è l'unica via. Tieni questo Gesù nella tua vita privata. Questo è il messaggio che abbiamo noi oggi. È il patto che Satana ci offre. Tu lasci stare me e io lascio stare te, apparentemente. Questa bestia ci porta ad innalzare il nazionalismo sopra ogni cosa, perché se adoriamo una nazione, adoriamo un po' meno Dio. Ora, il concetto di nazione, di confini, è biblico. È biblico amare la propria nazione. Va bene tifare i nostri colori durante le manifestazioni sportive, è ottimo tifare contro la Francia e la Germania, va tutto bene. Ma ricordiamoci che come discepoli di Cristo, prima di tutto siamo leali a Lui. E in un periodo storico come questo, in cui stanno tornando versioni estreme di nazionalismi, occorre ricordare queste cose. È difficile dirlo, ma questo è l'esempio che va fatto oggi. Un discepolo di Cristo russo e uno ucraino hanno più in comune di due vicini di casa che non seguono Cristo. E ci dobbiamo credere, anche se i loro paesi sono tristemente in guerra. Noi abbiamo tanto in comune con entrambi, con qualsiasi figlio di Dio in qualsiasi parte del pianeta, perché prima di tutto siamo figli di Dio e leali al nostro Re, Cristo. Tempo fa parlai qui in chiesa della quella che si chiama Pentecoste coreana, ai primi anni del XX secolo. In Corea all'epoca, che era un unico regno, c'erano credenti di varie nazioni che non si volevano molto bene. La nazione è cambiata quando i credenti hanno chiesto perdono per questo razzismo alla fine che era, e si sono uniti uno con l'altro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è voluto tempo, ma i credenti tedeschi e olandesi hanno dovuto guardarsi e perdonarsi. La Germania ha provato ad affogare gli olandesi distruggendo le dighe. C'erano degli fatti sbagliati dietro. Nei Balcani la Chiesa ancora oggi sta lottando per trovare unità dopo una guerra che li ha devastati e si odiano ancora. Non possono ascoltare la lingua degli altri, siamo a questo punto. Questo è quello che fa la bestia che vede al mare e gli effetti che ha anche sulla Chiesa. La croce è l'unico modo per avere un'umanità unita. E tornerà Gesù, e questo cambierà le cose. Siamo chiamati a fare il bene per la nazione in cui ci troviamo, sì. Dobbiamo servire Dio qui, sì. Ma ricordiamoci sempre che apparteniamo a un popolo che è unito dalla croce. Non da noi, ma da troppi pulpiti si sta predicando per fare grandi una nazione e non Dio. E questo non va bene. Poi ci stanno le goliardie, gli sfottò, dire che noi mangiamo meglio di altri, quelli non si lavano, va tutto bene, ci sta, ok. Ma ricordiamoci chi è il re a cui dobbiamo essere fedeli. Passiamo alla seconda bestia, quella che ha anche il marchio, che poi ci divertiamo. Questa bestia, riassumo, rappresenta il potere religioso che si oppone a Cristo. Ogni falsa religione o ideologia che porta ad esaltare la prima bestia. Il potere politico da solo non basta, serve anche quello religioso. Siamo fatti per adorare, la falsa Trinità ci offre ogni tipo di falsa religione. Egitto, Roma, Giappone, molti imperi veneravano e venerano il capo come Dio. In Corea del Nord siamo a questi livelli. L'ISIS unisce potere politico e religioso. Di solito, dove c'è un regime totalitario, c'è una forma di culto del leader di turno, del partito. E spesso anche forma di occultismo. E questa adorazione ha sempre, fate notare, a che fare con l'immagine del leader, foto ovunque. E guardate cosa sta capitando in questo momento in Russia, c'è tutto, culto del leader, immagini, religione di stato schierata. Non sto dicendo che in Ucraina sono tutti santi, perché non è vero, ma è evidente che ha dato il via a una guerra che sta uccidendo un sacco di persone da entrambe le parti. Alla fine muoiono sempre dei poveracci. In Italia la religione di Stato unisce potere politico, religioso, culto del leader vivente e adorazione per i leader morti. A questa bestia è dato potere di compiere prodigi, segni miracolosi, per attirare le persone lontane dall'unico vero Dio, proprio come facevano i maghi d'Egitto ai tempi di Mosè. E va sottolineato, questo abbiamo i dati, le storie, ci dice, che nel primo secolo, ma non solo, molti prodigi che facevano queste divinità erano ventriloqui che facevano parlare le statue, insomma, erano un po' fake, un po' falsi. Comunque questo passo ci ricorda, come altri, che eventuali segni miracolosi non sono garanzia di un intervento divino. Cosa conta chi è al centro e chi viene glorificato? Non solo a parole, ma a fatti. Il versetto 15 di Apocalisse 13 ci dice che chi non adora l'immagine della bestia è messo a morte. Daniele e i suoi amici, Giovanni che era in esilio a Patmos, Timoteo picchiato perché non voleva innalzare l'imperatore, tutti i nostri fratelli che non si piegano e sono perseguitati. E passiamo al marchio della bestia. Senza farla lunga diciamo cosa non è. Non è il vaccino, non è il Green Pass, non è il codice a barre, non è un tatuaggio, non è un sistema di controllo, non è un chip, ma è qualcosa di molto più serio. Ora, non c'è bisogno di microchip sottopelle per controllarci. Portiamo in tasca il miglior dispositivo di tracciamento mai inventato, che fornisce ad aziende private dati con cui fanno un sacco di soldi e danno lavoro, diciamolo. L'azienda privata dà lavoro, è buono. Con i telefoni diciamo al mondo dove siamo, cosa compriamo, cosa mangiamo, i gatti, tutto diciamo. Quindi non parliamo di marchio per il controllo, su. In questo interludio, in Apocalisse, Dio ci mostra come da sempre agisce il nostro nemico. Con le bestie non viene predetto un governo unico mondiale, perché non serve. Ricordiamo lo scopo di Satana: rendere la Chiesa infedele e provare, fallendo, a fermare il regno di Dio. Satana è già ora il principe di questo mondo, Giovanni 12,31. Controlla già la vita di chi non appartiene a Dio, schiavi del peccato. E a chi gli serve un nuovo ordine mondiale? È già questo. Poi forse, non lo so, arriveremo a un governo mondiale, non importa, non cambia niente. Dio ci dice, le bestie sono da sempre all'opera, anche oggi, non fatevi ingannare. Allora cos'è questo marchio, il famoso 666? Ora, ci sono varie interpretazioni, e forse l'errore è pensare che solo una è quella vera, probabilmente sono tutte interpretazioni parziali. In molti hanno visto che sostituendo il valore numerico delle lettere di alcuni nomi, e sommandole viene fuori 666. Questo era vero per Nerone, e nella Bibbia si trova altre volte l'uso del 6, del 600, del 666 per indicare persone malvagie delle orazioni, quindi un numero che ha a che fare con la malvagità. E anche è vero che nel primo secolo i cristiani erano esclusi dall'economia perché non appartenevano a nessuna corporazione con i suoi segni, le sue cose, insomma, erano esclusi dall'economia. In molte parti del mondo, ancora oggi, se non rinneghi Cristo, non puoi lavorare, non puoi fare niente. Ora, è anche vero che in questo 666 l'abbiamo un po' esagerata. Credo che in qualche modo il 666 possa uscire anche col mio nome, forse anche quello del mio gatto. Ci diceva pure che Berlusconi, capite? Berlusconi era l'anticristo. Ho visto il 666, ho visto ieri, il 666 è riferito con un po' di fantasia a Macron, Putin, Zelensky, Draghi ovviamente, Mattarella, sto povero pensionato, pure questo gli è andato. Ora cerchiamo di essere seri. Tramite un complesso algoritmo matematico, gli studiosi hanno visto che 6 è uguale a 7 meno 1. Tanta roba, eh? Ma è tutto lì. 7 è il numero della completezza, della perfezione, spesso attribuito a Dio. Gesù è 7 più 1, 8, la perfezione un po' di più. 6 è meno di 7, è il miglior tentativo che la creatura ribelle può fare. 6 è il meglio che Satana può offrire, è un tentativo ma insufficiente. 666, anche qui alta matematica, è composto da 3 volte 6. 3 è un simbolo di completezza, e 666 vuol dire la completezza del fallimento, il fallimento totale. Il massimo che il dragone può offrire è 666, una coppia di Dio palesemente fallita. Il numero della bestia è il simbolo della totale incapacità della bestia di essere Dio. Negli anni a questo numero si è attribuito il potere quasi magico, superstizioso, è diventato 17 o 13, a seconda di come volete, di noi cristiani, che però non siamo superstiziosi. E anche la cultura ci ha marciato sopra, band rock, film horror, il 666 giustamente vende. Però siamo seri, il 666 è un numero che non ha nessun valore magico. È il simbolo del fallimento, non fa paura. È il modo in cui Gesù mette in ridicolo il suo nemico. Come per dire, come rappresentiamo il nemico? Beh, so, 666, è palesemente fallito. Le bestie sono il meglio che il dragone può offrire all'umanità, ma sono solo dei sei, sono dei fallimenti. Ora sì, è vero, se togliamo Dio dall'equazione, tutte le religioni, tutte le ideologie sono uguali. Ma sono dei sei, non bastano. Sono dei fallimenti che non danno risposta all'uomo. E questo porta a un'altra considerazione più politica. Semplificando un po', ogni pensiero politico ha ragione fino a un certo punto e poi serve la bestia. Ogni ideologia è solo un sei. Sono parziali, copie dell'originale. La destra ha ragione fino a un certo punto e poi serve la bestia. La sinistra ha ragione fino a un certo punto e poi serve la bestia. E questo vale per il socialismo, per il capitalismo, anche se mi pesa dirlo, per i sovranisti e per gli europeisti. Fino a un certo punto hanno ragione, per via della grazia comune, e poi servono la bestia. Perché propongono una salvezza che non passi solo da Cristo. Se guardiamo la storia, vediamo che ogni ideologia, ogni fase di religione ha in qualche modo attaccato la Chiesa, provando a fermarla. Persecuzione, compromesso, secolarismo, libertà assoluta, relativismo. L'importante è provare a togliere Dio dal suo trono, proporre una salvezza che non sia solo Cristo. E funziona. E per troppi anni la Chiesa si è divisa sulla politica che è italiana. Abbiamo litigato per i movimenti, i fratelli, chiamava le felpe, ora pure problemi con le magliette, non fatemi fare nomi. E troppi credenti sono schierati in maniera completamente acritica, quasi uno contro l'altro. E notate come molti leader hanno sempre cercato di avere l'appoggio religioso, perché fa prendere voti. Per noi cristiani è doveroso occuparci di politica, per fare il bene della nostra nazione. Ma sappiamo questo, tutti hanno un po' di ragione e poi servono la bestia. L'errore sta nel credere che solo una parte abbia sempre ragione, che Dio voglia che tu sia una parte sola. No, c'è solo una parte, la sua. Se il re è giusto è uno solo, che sta arrivando, tutto il resto è un parziale, un sei. E il bello è che con questa consapevolezza ci possiamo impegnare anche su fronti opposti, perché sappiamo che è tutto parziale. Io posso credere che oggi in Italia sia meglio A, tu credi che sia meglio B, e va bene lo stesso, se siamo consapevoli che comunque sia è tutto parziale e siamo fedeli a solo un Dio solo. E possiamo anche cambiare idea, perché tutto il resto è parziale. Queste bestie incoraggiano, anche usando il nome di Dio, a cercare salvezza nell'uomo, nelle sue risorse, la tecnologia, l'ideologia. Notate, il mondo vuole pace, ma senza il Dio della pace. Giustizia, rifiutando l'unico giusto. Libertà, ma lontani da chi ci libera veramente. Vogliamo la verità, ma senza il Dio che è verità. E questo come le bestie lavorano da sempre, oggi. Questo è il lavoro. Mentono, offrono ciò che solo Dio può dare ad un'umanità disperata, ma che continua a rinnegare il suo creatore. Noi siamo in attesa del giusto re, che sta tornando, lo sappiamo, dice l'Apocalisse. Il regno di Gesù è quello giusto, l'unico buono. È stato inaugurato con la sua venuta, sarà completo con il suo ritorno, ma nel frattempo noi siamo chiamati a fare la nostra parte, sì, portando giustizia, verità, amore. Anche collaborando con chi non ha la nostra fede, sì, va bene, ma sempre consapevoli che queste cose qua, senza Dio, diventano un idolo. Giustizia, libertà, verità, senza Dio possono diventare un idolo. E la bestia ci marcia su queste cose. Ma che è su questo marchio? E perché sulla mano, sulla fronte? Per l'epoca era chiaro. Deuteronomio 6. Ascolti Israele, il Signore è l'unico Dio. Amerai Dio con tutto te stesso. Questi sono i suoi insegnamenti e li legherai. Dove? Alla mano come un segno e te le metterai sulla fronte in mezzo agli occhi. Apocalisse 7, abbiamo visto i 144.000 che rappresentano l'intero popolo di Dio, quindi anche noi, che sono marchiati sulla fronte con il sigillo di Dio. Al capitolo 14 vedremo di nuovo i 144.000 che hanno scritto sulla fronte il nome di Gesù e del Padre. Nel primo secolo, se conoscevi il nome di una persona, ne conoscevi il carattere. Il marchio di Gesù è il carattere di Gesù, con cui siamo sigillati tramite lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il nostro marchio che porta il carattere di Cristo in noi, se lo lasciamo lavorare. Il marchio della bestia rappresenta il carattere della bestia impiantato nell'anima, che non è altro che essere nemici di Dio. La fronte rappresenta l'ideologia, il modo di pensare, la mano destra, l'azione conseguente a questo modo di pensare. Il marchio della bestia è sempre la stessa cosa, vivere in ribellione a Dio. È il modo di pensare e agire che non adora Dio, che non onora Dio. In altre parole, peccare. E il tema del marchio è ricorrente in Apocalisse. E non riguarda solo un momento particolare della storia, ma tutta la storia dell'umanità. O hai il marchio di Cristo, o hai il marchio della bestia. Non ci sono vie di mezzo. Ma Dio sta continuando a salvare e a dare al suo popolo il suo marchio. E noi ci viene detto, attenzione a non vivere come se avesse il marchio della bestia. Concludendo che è quasi ora. Io ci ho messo un po' a capire la portata di queste verità. Ci viene detto, e ci schiaccia forse, che stiamo combattendo contro forze enormi. Queste bestie rappresentano un potere a livello mondiale. Giovanni ci sta mettendo in guardia. Satana si impegna veramente per rendervi infedeli, fate attenzione. Satana si impegna seriamente a renderci mediocri. Gesù ci dice invece, vivete la vera vita, non una contraffazione, non un sei. Ma come fare? Come si combattono queste bestie? Come faccio a non farmi ingannare da un sogno politico, da una falsa religione, da questo continuo incitamento a peccare, a essere mediocre? Sempre allo stesso modo. Il modo migliore per riconoscere la bugia e non è studiare la bugia, ma la verità. Più conosco Dio e più mi sarà facile riconoscere ciò che non lo è, chi lo imita. Giovanni 10. Le pecore conoscono la voce del buon pastore e quindi non seguono chi vuole distruggerla. La falsa trinità vuole essere adorata. E come si combatte? Adorando il vero Dio. Avendo Lui al centro, ammirando la sua grandezza, bontà, santità, intelligenza, tutto. E questa mattina l'abbiamo fatto. Avevamo bisogno, perché il mondo va a pezzi, di sapere che Dio è grande. E questo è combattere la falsa trinità, innalzare l'unico vero Dio. Adorare il dragone, Satana, vuol dire disobbedire a Dio, decidere di testa nostra, andare contro la sua indicazione. Ogni volta che scelgo di disobbedire a Dio, dico, io sono meglio di te, io sono sul trono, non tu. Ogni peccato, in ultima analisi, è un atto di adorazione a Satana. Esagero? La Bibbia non prevede terreni neutrali, non c'è la Svizzera. Ci sono due forze in campo opposte. Ma è vero che il peccato è così una cosa seria, proprio ogni peccato? È talmente seria che Gesù è dovuto morire per perdonarci. È talmente seria che dopo la conversione Dio non ci dice vi lascio soli, ma continua ad aiutarci, a perdonarci, siamo immersi nella grazia, perché il peccato è una cosa seria. Per combattere queste bestie dobbiamo prendere sul serio la nostra santità. Come? Prima di tutto confessare e abbandonare il peccato, specie quelli che teniamo nascosti ben bene da anni. Spero che non sia caso di nessuno, però va detto che tenere peccati nascosti per la vergogna di essere scoperti o perché ci piacciono ci rende schiavi. Satana vuole farci peccare per rendere la nostra vita misera e rovinare la Chiesa. Facendoci cadere rende debole la nostra testimonianza, tiene lontane le persone dal Vangelo, anche se questa non è l'ultima parola. Attenzione, il Vangelo è il perdono per i peccatori, quindi non stiamo dicendo che l'unico modo per essere buoni testimoni è essere perfetti, se no non funziona. La testimonianza che diamo al Vangelo è riconoscere il nostro peccato, pentirci e vivere il perdono, non solo come cosa intima. Se il mio peccato è pubblico, pubblico deve essere il mio pentimento e il modo in cui vivo il perdono, e questo dà gloria a Dio. Scusate, ma Tim Chester spiega: la santità non è una conseguenza di personalità, educazione, predisposizione personale. La santità non è un misterioso stato spirituale che solo un'elite può raggiungere. È più che un'emozione, più che una decisione, è un evento. La santità è un raccolto. La santità è il risultato di quello che seminiamo nel terreno dei nostri cuori. Raccogliamo quello che seminiamo dentro di noi e più invecchiamo e più frutti si vedono. Ma il bello è che possiamo sempre ricominciare a seminare le cose giuste. E io mi rendo conto che questo libro della Bibbia, in ogni capitolo, continua a dirci, Gesù ci dice, conosci di me, conosci di più me, conosci la verità. Gesù ci dice, legati alla fronte delle mie parole, pensa alla verità, lega le mie parole alla tua mano, agisci in base alla verità. Questa è santità. Ora, la santità è un discorso molto ampio e diventa difficile capire come dovevo focalizzarsi. E ho provato a far questo, ho provato a guardare quello che negli anni ha fatto più male alle chiese. È una semplificazione, ovviamente, ma si può dire che la stragrande maggioranza dei problemi nelle chiese nasce dalla mancanza di santità. Dicendo che dobbiamo prendere molto sul serio la santità, la nostra, dobbiamo sempre e comunque mettere al centro l'opera di Cristo. Chiaro, Non c'è caduta da cui non possiamo rialzarci. Non c'è caduta in cui non c'è perdono. Dio trae gloria dalla nostra vita di santità e dal perdonarci quando cadiamo. Entrambe le cose dalla gloria a Dio. Diciamo anche però che vivere in santità porta sicuramente una qualità di vita migliore che non farlo. Una qualità di vita migliore. La storia, più o meno recente, ci racconta che i danni maggiori che la Chiesa, che le varie Chiese subiscono, vengono da rapporti interpersonali fra credenti rovinati. Santità vuol dire perdonare, 70 volte 7. Sopportare con amore, Efesini 4:2. Accettare torto dai fratelli, Prima Corinzi 6:7. E sono sempre gli stessi attacchi. E la Bibbia è chiara, attenzione, altri credenti peccheranno contro di noi. Ma se nel mio cuore, perché questa è la narrativa culturale, semino solo rancore, voglio di vendetta, risentimento, di certo non li perdono, cosa ottengo? Se semino queste cose non accolgo santità e nel tempo gli effetti si vedono. Un altro problema che c'è a volte è il bisogno di essere riconosciuti, ammirati e ringraziati. Questo è l'orgoglio. Santità vuol dire servire, amare, mettere gli altri prima di noi senza aspettarsi niente in cambio, proprio come ha fatto Gesù. L'orgoglio è un problema di tutti, in varie forme. E se non minuto di verità, se non ammiro Gesù per quello che era, il migliore e il più umile, rischio di servire gli altri solo per gonfiare il mio ego. E l'arma più efficace, forse, che ultimamente la Chiesa Satana ha usato contro le Chiese, e purtroppo ne ho viste tante di storie simili, sono le coppie. E parlando di coppie, si parla di intimità fisica ed emotiva. E lo schema di Satana è sempre lo stesso, rovinare il piano perfetto di Dio. Dio ha donato il sesso come forza che unisce la coppia. Satana lo prende, lo toglie dalla coppia e lo porta fuori. Santità è anche questo, vivere il sesso nel matrimonio, dove un uomo e una donna, va detto anche questo, si donano l'uno all'altra e non fuori, anche solo pensando, guardando, dove due individui prendono uno dall'altro. Santità è anche lavorare continuamente, lottare continuamente contro le bugie della nostra testa per mantenere salda l'intimità di coppia in ogni suo aspetto, fisico e non. La Chiesa di Corinto aveva seri problemi con la sessualità. Sono sempre le stesse cose da 2000 e passa anni. Non ci prendiamo in giro. Il modello biblico di coppia di sessualità va contro gli idoli di questa cultura. Chi vogliamo adorare? Se ci nutriamo solo di immagini più o meno esplicite, se quello che vediamo, leggiamo, parliamo, sono tradimenti, rapporti occasionali, emozioni forti, romanticismo sfrenato che fa danni quanto la pornografia, se nutriamo in questo modo i nostri bisogni, non raccogliamo santità. E le bestie vogliono questo. Ultima cosa, prometto. Apocalisse 13:8 ci dice chi è che adora la bestia? Tutti gli abitanti della terra, tranne coloro i cui nomi sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Il nostro nome è scritto nel libro della vita, non uno qualsiasi, il libro dell'agnello che è stato immolato. Il libro dell'agnello che ha pagato con noi, che ha pagato per noi. Abbiamo visto che queste bestie rappresentano i poteri molto più forti di noi. Tutto vuole che ci pieghiamo e adoriamo le bestie. E come resistere? Il nostro nome è scritto nel libro della vita tramite il sangue di Cristo. Non siamo noi che abbiamo scritto, ma Lui. Ecco perché possiamo dire che Dio è per noi. Perché l'ha fatto Lui. Il nostro nome è scritto nel libro della vita. Siamo amati, accettati, perdonati, a prescindere. E Dio ci dà la forza per questo. Gesù conosce i suoi, è il buon pastore, ci conosce per nome, ha scelto di morire per te. Lui vuole darti la forza per affrontare queste bestie, che non sono forti come lui, assolutamente. Gesù è interessato alla nostra santità, lui ci tiene tanto, è interessato a darci una vita che abbia un senso, perché il nostro nome è scritto nel libro della vita. Impegniamoci quindi a conoscere di più Dio, prendiamo sul serio il bisogno che abbiamo di santità, ma partiamo dal fatto che Gesù ha scritto il nostro nome nel suo libro della vita. E non dimentichiamoci che Dio vuole usare noi per scrivere altri nomi in quel libro della vita. Amen.